OpenAI ha raccolto 122 miliardi di dollari ed Apple ne spenderà una frazione per reinventare l'iPhone in 3 anni. La prima scommessa dice l'AI sostituirà tutto. La seconda invece dice che il rettangolo di vetro resterà al centro. Una delle due ha ragione, forse entrambe o forse nessuna. Sigla. Partiamo dai numeri, perché i numeri non mentono, anche quando chi li presenta ci prova. OpenAI ha annunciato 122 miliardi di dollari in committed capital aggiuntivo. La valutazione è di 852 miliardi. Per mettere le cifre in prospettiva, giusto per capire di che parliamo, è più di Berkshire Hathaway, più di Walmart, più di qualsiasi azienda non tech sul pianeta, con l'eccezione di Saudi Aramco. La differenza è che Berkshire genera profitti da decenni, Walmart sfama mezzo mondo e Saudi Aramco siede su un oceano di petrolio. OpenAI invece perde soldi, tantissimi soldi. John Gruber, che a Cupertino lo ascoltano più di quanto ammettano, ha scritto un pezzo questa settimana che ha il tono pacato di chi smonta una bomba. Le proiezioni più ottimistiche, quelle che OpenAI stessa presenta agli investitori, mostrano perdite superiori a 100 miliardi di dollari fino al 2029 almeno. 100 miliardi. In 3 anni. Anche con ricavi in crescita esponenziale, i costi computazionali crescono insomma più velocemente di quanto si guadagni. Ogni query che fai a ChatGPT costa più di quanto OpenAI incassi. Stanno vendendo dollari di compute a centesimi, scrive Gruber. E poi l'affondo. Dov'è il fossato? Il fossato, moat in inglese, è il concetto che Warren Buffett usa per valutare un'azienda. Cos'hai che gli altri non possono replicare? Il fossato, insomma, intorno al castello che impedisce ai concorrenti di entrare. Coca-Cola ha il brand. Apple ha l'ecosistema. Nvidia ha il monopolio delle GPU. Ma OpenAI cos'ha? Un modello che Google, Anthropic, Meta, Mistral ed una dozzina di startup cinesi stanno replicando con budget crescenti. Un brand, ChatGPT, che è già diventato nome generico, il che è ottimo per la cultura pop, ma pessimo per il pricing power. Gruber tira fuori il paragone con Enron, il colosso energetico americano che nel 2001 voleva 60 miliardi e in 6 settimane è diventato il più grande fallimento della storia, perché i ricavi erano costruiti su strutture finanziarie che nessuno capiva davvero. Non lo dice esplicitamente, è troppo elegante per farlo, ma il sottotesto è chiaro. Quando un'azienda vale più di tutto ma non riesce a spiegare come farà i soldi, la storia non finisce mai bene. E a proposito di storie, c'è una seconda storia su OpenAI che racconta qualcosa di diverso dai numeri. OpenAI ha comprato un talk show, si chiama TBPN, un programma tech con 58.000 abbonati, dove i protagonisti dell'industria chiacchierano tra loro in modo informale, senza giornalisti che fanno domande scomode. Una cosa piccola, insomma, 5 milioni di ricavi. Ma il dettaglio è, questa acquisizione, a chi risponde dentro OpenAI? Non al marketing e non alle comunicazioni. Risponde al capo delle operazioni politiche. Omar Malik, uno dei giornalisti tech più esperti in circolazione, l'ha notato subito e ha scritto un pezzo che non lascia spazio ad interpretazioni. Dice che quando un'azienda compra un media e lo mette sotto il dipartimento politico, non è più giornalismo, è propaganda. Il formato è perfetto per quello scopo. Conversazioni rilassate tra addetti ai lavori. Nessuno che alza la mano e chiede: ma come pensate di ripagare 100 miliardi di perdite? Il messaggio si confonde insomma con la conversazione e l'obiettivo è chiaro: costruire l'immagine di OpenAI come azienda inevitabile in vista del momento in cui andrà in borsa. Un'azienda che vale 852 miliardi perde 100 miliardi in 3 anni e compra un talk show per controllare la narrazione. Non è, insomma, il comportamento di chi ha un prodotto imbattibile, piuttosto è il comportamento di chi sa che la percezione è più fragile del prodotto. E spostiamoci dalla Silicon Valley a Cupertino, dove c'è letteralmente un oceano di distanza, non fisica, ma intellettuale. A Cupertino, dicevamo, Apple fa esattamente l'opposto. Nessun annuncio e nessun round di finanziamento, nessun talk show acquisito, solo Mark Gurman che, pezzo dopo pezzo, ricostruisce una strategia che Apple non ha mai dichiarato pubblicamente. Un piano triennale per reinventare l'iPhone. Anno 1, 2025. L'iPhone 17 Pro inaugura un nuovo design in alluminio con il plateau della fotocamera. Una rivisitazione estetica, se volete, che rompe con 6 anni di continuità. Contemporaneamente l'iPhone Air introduce il form factor più sottile della storia, testando il mercato per un iPhone che non è il più potente né il più economico, ma il più desiderabile. E poi c'è l'anno 2, 2026, quest'anno. L'iPhone Ultra dovrebbe essere la nuova bandiera. Il primo iPhone pieghevole, display interno da 7,7 pollici e display esterno da 5,3 pollici. Touch ID al posto di Face ID e prezzo superiore ai $2,000. L'iPhone più costoso mai prodotto, insomma. Samsung fornirà in esclusiva i display OLED pieghevoli per 3 anni. Un accordo senza precedenti che lega Apple ad un concorrente diretto per il componente più critico del dispositivo. Apple ha già tagliato le previsioni di produzione da 10 a 3 milioni di unità. Sa insomma che non sarà un prodotto di massa, non al primo anno quantomeno. È un test, come lo fu l'Apple Watch nel 2015. E poi c'è l'anno 3, il 2027, l'anno che verrà. L'iPhone del 20° anniversario. Design seamless, senza nessun cutout visibile. Fotocamera frontale sotto il display e vetro curvo che scende ai bordi. Il telefono che non sembra un telefono. È il traguardo verso cui tutto converge. 3 anni, 3 scommesse incrementali. Ogni anno il rischio sale e la complessità aumenta. E il prezzo del fallimento cresce. Ma ogni anno il prodotto si costruisce sul precedente. L'Air ha testato il mercato per il sottile. L'Ultra testerà il mercato per il pieghevole. L'anniversario raccoglierà tutto, sottile, pieghevole, seamless, in un unico dispositivo. C'è un dettaglio nel piano triennale che racconta la filosofia Apple meglio di qualsiasi keynote. L'iPhone 18 Pro, quello in arrivo questo settembre, semplificherà il camera control. Il pulsante laterale introdotto con l'iPhone 16 Pro perderà le funzioni capacitive, quindi lo scorrimento per lo zoom e l'esposizione, e manterrà al contempo solo la pressione fisica. Meno funzioni, insomma, meno complessità. Il camera control capacitivo aveva un problema che chiunque abbia provato l'iPhone 16 Pro conosce: le attivazioni accidentali. Stavi girando un video, il dito sfiorava il pulsante e lo zoom partiva da solo. La soluzione conclamata dagli utenti è disabilitare le funzioni capacitive dalle impostazioni. Apple, come al solito, ha osservato e ha preso la decisione, se volete, più controintuitiva possibile. Lo ha tolto. È la stessa logica di Lockdown Mode, la funzione che abbiamo raccontato qualche settimana fa. La sicurezza non si costruisce aggiungendo strati, si costruisce togliendo superfici di attacco e il design, a quanto pare, funziona allo stesso modo. Un pulsante che fa una cosa sola, aprire la fotocamera, è un pulsante migliore di uno che ne fa 5, di cui 3 per sbaglio. Adesso guardiamo le due scommesse una accanto all'altra. OpenAI scommette sull'intelligenza. Crede che il modello linguistico diventerà il sistema operativo del futuro, l'interfaccia tra l'utente e tutto il resto. Per questo sta bruciando 100 miliardi. Costruisce, cioè, la più grande infrastruttura computazionale della storia. Compra Media Company, progetta una super app che unisce chat, codice e browser in un'unica interfaccia. L'obiettivo unico, insomma, è sostituire. Sostituire Google Search, sostituire il browser, sostituire, se ci riesce, il modo in cui interagiamo con il software. Apple, viceversa, scommette sull'oggetto. Crede che il dispositivo fisico, il rettangolo di vetro che portiamo ogni giorno con noi, resterà al centro. E per questo sta investendo 3 anni per ridisegnare l'iPhone. La I, insomma, per Apple è una feature, non il prodotto. Il prodotto è il telefono, più sottile, poi pieghevole, poi seamless. L'obiettivo non è sostituire nulla, è rendere l'oggetto così desiderabile che nessuno voglia rinunciarci. La differenza filosofica, se volete, è profonda. OpenAI pensa che il valore sia nel modello, nell'intelligenza e che l'hardware sia un contenitore intercambiabile. Apple, dal canto suo, pensa che il valore sia nell'esperienza, nell'oggetto e che l'intelligenza sia un ingrediente intercambiabile. Per questo Apple può prendere Gemini di Google e distillarlo sul suo Neural Engine senza perdere identità. Il modello, insomma, è un componente, come la RAM o la batteria. Si sceglie il migliore, si integra e si va avanti. Gruber, nel suo pezzo su OpenAI, pone la domanda giusta. Dov'è il fossato? Quello di OpenAI è forse il brand ChatGPT e la base utenti. Quello di Apple, lo sappiamo, è l'ecosistema, il silicio, il design, i 2 miliardi di dispositivi attivi e 30 anni di fiducia costruita un prodotto alla volta. Uno di questi fossati è difendibile, l'altro è un nome su una chat. Stephen Hackett, fondatore di 512 Pixel, una voce storica della community Apple, ha raccontato questa settimana di aver costruito un tool personalizzato usando Claude AI. Niente di epico, un'interfaccia web che accetta input in linguaggio naturale e li passa ad OmniFocus. Ha impiegato un pomeriggio e tutto ha funzionato a dovere. Poi ha condiviso il codice, un file HTML. La descrizione che Hackett dà dell'esperienza è rivelatrice, se volete. A volte Claude sembra incapace, dice Stephen, altre volte dimostra una conoscenza genuina da sviluppatore. È l'AI del 2026, insomma, in una frase. Brillante e stupida nello stesso pomeriggio, capace di scrivere codice funzionante ed incapace di capire un'istruzione semplice. Uno strumento potente e inaffidabile, come un apprendista geniale con problemi di attenzione. Hackett non è uno sviluppatore, è un blogger, un podcaster, un utente avanzato. Eppure, in un pomeriggio ha costruito qualcosa che funziona, qualcosa che 5 anni fa avrebbe richiesto settimane di lavoro di un programmatore. Questa, signori miei, è la realtà dell'AI nel 2026, al di là delle valutazioni miliardarie e dei piani triennali. Non è il futuro di OpenAI, la super app, la sostituzione del browser, e non è il futuro di Apple, l'iPhone seamless del 2027 e la Siri che finalmente capisce. È un blogger che in un pomeriggio costruisce un tool con un AI che funziona a singhiozzo, banale, imperfetto, utile. E forse questo è il vero futuro, non nel modello da 100 miliardi e non nel telefono da 2000, ma nel pomeriggio di un utente qualunque che, per la prima volta, riesce a costruire qualcosa che prima non poteva, con una AI che a volte sembra incapace ed altre volte sembra sapere esattamente cosa vuoi. Le due scommesse, OpenAI ed Apple, guardano in alto, verso il futuro. Il presente invece sta in un file HTML condiviso su un blog. Io sono Costantino e questo era il Morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like ed iscrivetevi per non perdervi nessuna novità. A presto!